Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la rubrica dedicata al motorsport, tutta al femminile, curata dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti del mondo dei motori faranno parte del nostro progetto, con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e podcast. La nostra ospite di oggi è un volto molto noto di Sky, ma soprattutto della MotoGP. Infatti, da ormai 7 anni conduce il programma Paddock Live Show, accompagnata da Guido Meda e tanti altri ospiti. Ovviamente sto parlando di Vera Spadini. Ciao Vera, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Ciao, ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
Tutto bene? Come stai?
Bene, bene, molto bene, molto bene. Periodo di pausa questa, però c'è sempre un po' di mancanza della MotoGP, dei motori della pista, quindi ci riposiamo e ripartiamo ancora più carichi per la seconda parte della stagione.
Allora, io direi di partire con la primissima domanda. Il principio, com'è nata questa tua passione per il mondo del giornalismo?
Dunque, io ero proiettata verso un futuro da avvocato. Ho studiato giurisprudenza e durante l'università ho iniziato anche a lavorare contemporaneamente. Tra i vari lavori svolti c'era anche quello di aiuto in una redazione sportiva. E da lì ho detto: ma sai che c'è? Forse preferisco questo ambiente, quello della redazione, gli articoli, scrivere, raccontare, rispetto al tribunale, alle cause. E quindi mi sono spostata completamente verso questo mondo che mi è piaciuto immediatamente, anche quando ho iniziato a fare una gavetta abbastanza pesante. E insomma, tu ne saprai qualcosa nelle redazioni fino a tarda sera, con fatica, impegno, però anche le prime soddisfazioni. E quindi da lì
Verissimo.
ho capito che questa cosa che mi ha sempre molto incuriosito e appassionato, che è lo sport, sarebbe stato un piacere poterla raccontare, e così ho iniziato a fare.
Poi sei arrivata a Sky. A Sky, prima di tutto, sei stata un'inviata sui campi di calcio della Serie A e poi dopo sei passata alla conduzione di Sky Sport 24 nel 2012. Fin quando è arrivata un'altra chiamata, la chiamata nel 2017 da parte di Guido Meda e si è passata alla conduzione di Paddock Live Show. Eri già appassionata del motorsport in particolare o è stato un mondo completamente nuovo per te?
Allora, ho iniziato a appassionarmi delle moto, credo come molte altre persone, con l'epopea di Valentino Rossi, quando questo sport è stato veramente portato da lui nelle case di tutti, perché chi è che non seguiva quelle gare? Con la telecronaca di Guido Meda, è stato un binomio fantastico, no? Rossi Meda. E quindi ho iniziato a seguire semplicemente come utente, come appassionata le gare della MotoGP. E facendo sport e poi Sky Sport 24, quindi sport a 360 gradi, naturalmente c'è stata una conoscenza più specifica, perché comunque durante il TG si parlava sempre anche di motorsport e di MotoGP. E quindi anche attraverso la conoscenza di Guido si è approfondita questo interesse. E poi, ovviamente, quando è arrivata la proposta, che ho accettato molto molto volentieri, ho studiato ancora di più per conoscere meglio l'ambiente, per acquisire competenze tecniche e anche pratiche, perché sono andata anche in pista a provare la moto, cosa che, oltre ad essere divertente, aiuta meglio a capire quella cosa straordinaria che fanno i piloti. E per cui sì, è stato un crescendo, diciamo, che ha avuto il picco nel momento in cui ho iniziato a lavorare nel paddock, che a diventare la conduttrice della MotoGP. E devo dire che più lo conosci questo ambiente, più ti viene voglia di conoscerlo, perché è un ambiente molto bello, per cui non si finisce mai di imparare, e sono molto contenta di questo.
Quindi per te com'è lavorare appunto al fianco di Guido Meda, Boselli, Sandro Donato Grosso, Sanchini e tanti altri ospiti che poi si alternano nel tuo studio?
È molto divertente, perché intanto avere un capo simpatico non è cosa da poco, visto che riesce sempre comunque a farci ridere, a tenere su l'ambiente con la sua verve, perché Guido è proprio così, come lo vedete in televisione o lo ascoltate nelle telecronache, è assolutamente così anche nella vita reale. Andiamo d'accordo tra di noi, siamo una squadra bella e affiatata. So che può sembrare una frase fatta, però è la verità, quindi non potrei dire
Si
diversamente.
vede anche nelle dirette, quindi ci crediamo veramente.
Ecco, brava, secondo me tu hai centrato un punto, perché quello che è dietro il video poi traspare, perché le persone che ci guardano sono stupide e quindi secondo me si accorgono se c'è un po' di finzione. Nel nostro caso assolutamente non c'è. Poi non vi posso negare che ci sono magari dei giorni che ci sono dei bisticci, delle discussioni, magari incomprensioni, ma in
Come
quale
normale che sia.
però si supera sempre tutto molto facilmente, anche perché credo che il viaggiare insieme, fare un lavoro che ti tiene costantemente unita ai tuoi compagni di viaggio è diverso rispetto a vederli dalle 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, come può accadere in un ufficio. Quindi si creano anche dei rapporti, forse anche più solidi, più di amicizia, e questo credo che contribuisca anche nella riuscita poi del lavoro.
E di questi primi 7 anni che tu hai passato nel mondo della MotoGP, quali sono stati i momenti più belli e anche quelli un pochino più tristi, più difficili da affrontare?
Guarda, i momenti più belli sono le vittorie. Le vittorie, io ho vissuto il primo anno di MotoGP, la vittoria ad Assen nel 2017 di Valentino Rossi, che è stata la sua ultima vittoria, e non ci potevo credere, è stato bellissimo viverlo da lì. Anche il suo addio, devo dire, che Valentino Rossi è stato capace di trasformare da una cosa tristissima a una festa incredibile, cioè erano tutti
È
allegri,
un'anima. Io
una
ho
cosa
avuto
pazzesca.
la fortuna di
C'eri?
conoscerlo al GT, in quanto ero lì come giornalista, e dove passava Valentino si vedeva proprio che c'era gioia, festa, e tutti quanti appunto erano concentrati su di lui ed è riuscito proprio a portare un'energia fantastica all'interno del paddock. Quindi è un'anima che veramente anima tutto quello che fa.
È verissimo, è un portatore sano di allegria, Vale, perché lui è così, è una persona molto serena e ha quest'aurea incredibile che si diffonde nel momento in cui arriva lui, e quindi puoi capire quello che sto dicendo e raccontando. Un altro momento meraviglioso è stata la vittoria di Bagnaia, il mondiale che torna proprio dopo l'ultima vittoria di Valentino Rossi. Parlo di italiani. Per quanto riguarda gli italiani, su moto italiani, andiamo ancora più indietro, 50 anni fa, Giacomo Agostini. È stato un evento storico, quindi poterlo raccontare come giornalista è stata una grande soddisfazione professionale e una grande esperienza umana, anche perché lui è Bagnaia, è una persona molto carina, molto disponibile, gentile. Abbiamo vissuto un po' la sua crescita dopo la vittoria del Mondiale in Moto2, che ha fatto con Sky, peraltro. La vittoria del Mondiale in MotoGP è stato molto molto bello, e anche la sua festa, diciamo che è stata contagiosa. È stato bello raccontarla, molto bello. I momenti brutti sono quelli che sono relativi all'aspetto più doloroso del motorsport, che è la perdita di qualche persona. Dupasquier a Mugello è stato un trauma. Lo dico senza mezzi termini, non so neanche come sono riuscita ad andare in diretta, perché è veramente una cosa molto molto difficile da capire, da raccontare. Cioè, cosa racconti un ragazzino che muore? Però bisogna farlo e l'abbiamo fatto, ma certamente quello è stato un momento orribile.
E noi vediamo appunto che nel tuo studio passano tanti piloti che hai avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Volevo chiederti quali sono quei piloti che ti hanno segnato maggiormente rispetto ad altri?
Beh, uno l'abbiamo detto, Valentino Rossi, no? Sia per la sua aurea, che diciamo, per il suo talento che lo proietta nella sfera di quegli sportivi che sono unici, irripetibili, hanno fatto la storia dello sport, sia per la sua capacità di comunicazione. Perché tu, quando arriva Vale e lo devi intervistare, sai già che l'intervista sarà bella. Lo sai già, perché è troppo bravo a comunicare. Quando viene in diretta, quando veniva in diretta, io sapevo già che sarebbe stato un momento molto bello e apprezzato dal pubblico a casa, perché oltre a essere un pilota straordinario, uno sportivo incredibile, è un comunicatore unico. E ci sono però stati altri piloti che mi hanno colpito particolarmente. Ad esempio, Dovizioso è una persona bellissima, una persona con cui proprio sia piacere ad avere a che fare e con cui parlare, è molto molto intelligente, acuto e proprio dovizioso, e quindi il fatto di vedere il suo punto di vista sulle cose è un accrescimento. E Morbidelli mi piace un sacco perché ha tutto un mondo particolare dentro di sé. Purtroppo non sta riuscendo a esprimersi a livello sportivo in questo momento ed è un vero peccato perché il portare Morbidelli a conoscenza del pubblico sarebbe una grande vittoria, perché secondo me lui è un personaggio incredibile e ti parla di qualsiasi cosa e quindi è una persona con cui proprio è bello avere a che fare. E non so se ti riferisci soltanto ai piloti o agli
In
sportivi.
generale, tutto quello che vuoi. È un podcast, puoi parlare di tutto quello che vuoi.
Perché sportivi ne ho conosciuti un bel po' e ti devo dire che, guarda, mi hanno fatto, ti racconto questa cosa, mi hanno fatto poco fa una domanda perché ho fatto un incontro con i venditori di Sky e mi sono ritrovata a rispondere. Cavolo, tante persone che sognavo di intervistare le ho effettivamente intervistate. Pensa quanto sono fortunata. Tipo Van Basten. Ma Van Basten io lo guardavo da ragazzina, da bambina, lo vedevo in televisione e era un mito, no? Totalmente. E poi l'ho intervistato, sono andata a Herrenfen dove è diventato allenatore a intervistarlo. Per cui dico, ma sono proprio dei sogni che si realizzano. Ma anche, che ne so, Baresi, Maldini, che erano i miei miti da piccolina, ho avuto la fortuna di intervistarlo. Beckham, per tutte le ascoltatrici all'ascolto, cioè, è stato bellissimo, anche perché lui è un altro personaggio che non è solo bellissimo, è proprio affascinante, ha quel qualcosa di attore hollywoodiano, per cui quando arriva lui in una stanza, l'attenzione è completamente catalizzata verso di lui, senza che dica niente, ma non solo donne, chiunque. Se l'è lì presente e quindi anche lui è stata una grandissima soddisfazione e per cui no, sono stata molto fortunata, devo dire.
Da casa vediamo quello che Sky ci mostra, le vostre telecamere. Quindi volevo chiederti qualche retroscena, il dietro le quinte della MotoGP che vivi tu tutte le volte che sei in pista.
Ah, guarda, ce ne sarebbero
A
tantissime.
migliaia, immagino.
Sì, perché noi proprio conviviamo in questo villaggione che si sposta ogni 2 settimane. Noi siamo una famiglia che si sposta insieme, che ha quindi le sue dinamiche, i suoi ritmi mattutini, i suoi ritmi per il pranzo, la cena, la sera e la distribuzione del lavoro. E non so, una cosa che ricordiamo con molta ilarità è questo viaggio che abbiamo fatto io e Sanchini Meda, perché poi noi dividiamo le macchine, no? A seconda di
Sì.
quando inizia la diretta, ci sono i gruppi che partono a una certa ora. Io sono sempre con Guido e Sanchini. Che spesso sembrano, vi ricordate Verdone, sai, Magda e Furio, perché Sanchini è il Precisetti e Guido Meda invece è il Caos.
Ok.
Insieme
Due
sono una
posti si
coppia
attraggono.
perfetta, sono una coppia perfetta insieme. E quindi uno sbatte dentro le cose in macchina come se non ci fosse un domani e poi arriva Sanchini che smonta tutto e rimette tutto come un Tetris. E quindi queste scenette sono all'ordine del giorno. L'aneddoto che mi viene in mente è quando l'anno scorso al GP di Valencia, noi siamo partiti molto presto, ma c'era una coda infinita, una fila infernale e abbiamo detto non riusciremo mai a arrivare in tempo per la diretta. E quindi dovevamo trovare una soluzione. E tu cosa fai se sei in ritardo e hai una coda di macchine davanti? Attraverso un fiume? No, ovviamente. Esatto, sì, c'era il fiume in secca e quindi e Guido ha detto
No,
guardiamo il fiume, certo,
oh
con la macchina a
no,
noleggio.
mio Dio.
Ma ovviamente secondo te potevamo riuscire in questa impresa? No, ci siamo incastrati con la macchina che non andava più né avanti né indietro e siamo stati salvati da un passante per cui Guido poi è riuscito a tirar fuori la macchina dal guado e siamo andati per una stradina e siamo arrivati in circuito in orario. Sì,
Almeno.
sì, 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 sì. Però capitano queste avventure, ecco, sì.
Questa è una cosa che ho detto già, ad esempio, a Elisabetta Bonetti che ho intervistato prima di te, di LCR Honda. Una cosa bella della MotoGP che purtroppo stanno perdendo le altre categorie, mi riferisco in primis alla Formula 1, è questo contatto tra il paddock e i tifosi. C'è un'unione, cioè si vede benissimo al Mugello, a Misano, ed è questa, secondo me, la caratteristica più bella della MotoGP, che lega sempre di più il pubblico ai piloti, anche se Valentino Rossi non c'è più, almeno non c'è più in pista direttamente, però c'è comunque questo seguito della MotoGP che è molto forte. Secondo te l'introduzione della sprint race ha aiutato ad aumentare il seguito della MotoGP o solo in parte?
Secondo me ha aiutato perché la sprint è una gara che piace molto, lo vediamo anche comunque dagli ascolti che va molto bene, appassiona perché è una gara ancora più concitata rispetto a quella della domenica che già comunque secondo me è piuttosto appassionante, e visto che la MotoGP è uno sport che di per sé crea adrenalina, no? Figurati concentrata in una gara dimezzata. All'inizio i piloti magari erano, tra virgolette, spaventati dalla, non li spaventa niente, però, dall'impegno che è duro perché è diventato veramente un weekend molto pesante, però anche a loro adesso piace fare questa gara, quindi credo che sì, abbia colpito in positivo quelli che ci seguono e magari attratto anche persone che non ci seguivano. Però oltre alla sprint race io ti aggiungo tutto il format che è diverso, quindi con le FP2 che diventano quelle che stabiliscono Q1 e Q2, per cui diventano anche quelle quasi delle qualifiche. Le qualifiche attaccate alla sprint race il sabato, quindi un sabato bellissimo, il venerdì che come ti dicevo è diventato più appassionante per le FP2, quindi è tutto un weekend molto più adrenalinico, in più ci sono questi modi di avvicinare i piloti al pubblico che ha inventato Dorna, quindi la Rider Parade, la Walk Hero, e quindi credo che secondo me ci sia stato proprio uno sforzo per mantenere vivo l'interesse delle persone o addirittura crearlo dove o riaccenderlo o crearlo.
E secondo te ci potrebbe essere qualcosa che può essere fatto ancora di più? Mi riferisco ad esempio, Formula 1 si è affidata ad esempio a una serie TV, anche la MotoGP ne ha una su Amazon, però c'è meno drama tra le due. Secondo te potrebbe essere fatto altro?
Sì, diciamo che rispetto a quella della Formula 1, ecco, si può lavorare, farla in maniera diversa, diciamo così, effettivamente. Potrebbe essere sicuramente sì una soluzione, e secondo me bisogna trovare un modo per riuscire a far conoscere meglio i piloti al pubblico. Perché è difficile trovare una personalità come quella di Valentino Rossi che si fa conoscere da sola. Magari c'è più bisogno che ci sia un link, un tramite tra i piloti e il pubblico. E quindi anche io, anche noi ci mettiamo in prima linea per ottenere questo risultato, visto che comunque secondo me lo sport è fatto di persone e spesso quando sono le persone ad attrarre si crea ancora maggior interesse per quello sport, per cui secondo me lo sforzo deve essere quello. Poi in diverse maniere, quella che dici tu della serie può essere sicuramente una buona idea, possono esserci dei piccoli format, delle piccole trasmissioni che possiamo fare anche noi, ma ci stiamo lavorando sicuramente. Comunque la
Parto in
diretta c'è.
quarta, ad esempio.
Bravissima, bravissima. E adesso io sto facendo Master of Hospitality, dove i piloti non è che proprio si mettono a cucinare, però si sforzano di fare qualcosa ai fornelli. E quindi, secondo me, cose di questo tipo potrebbero sicuramente aiutare. Ecco, sarebbe bello, mi piacerebbe anche chiedere a chi ci ascolta, se vuoi, magari se ti rispondono, fammi sapere
Sì,
cosa ti
certo.
rispondono, cosa gli piacerebbe vedere.
Certo.
Cosa sarebbe bello per loro vivere, attraverso chi ha la fortuna di essere lì.
E questa è una cosa che è bello sottolineare, che appunto Sky ci sta mettendo tanta energia per portare sempre più novità nel format, per avvicinare sempre di più. Quindi se ci sono ovviamente delle soluzioni da parte dei nostri ascoltatori, te ne farò sapere, te le scriverò e così
Bene.
darò qualche input. E torniamo alla MotoGP in pista. Quest'anno, questa prima parte di stagione, dominata in un modo o nell'altro da Ducati, secondo te potrebbero risorgere dalle ceneri Yamaha o Honda?
Scusami, puoi ripetere la domanda?
Sì, ho detto, in questa prima parte di stagione stanno dominando in un modo o nell'altro Ducati, che sia Team Factory, che sia Team Satellite, stanno dominando. Secondo te qualche scuderia potrebbe risorgere dalle ceneri, ad esempio Honda?
Allora, diciamo che in questo momento, al di là, anzi a differenza di quanto successo in passato, c'è l'Europa che domina. Prima le case giapponesi erano il top, Honda e Yamaha appunto, in questo periodo storico Ducati, Aprilia e KTM, per questo non ho detto solo Italia, ma ho detto Europa. È incredibile come ci sia stata un'evoluzione pazzesca da parte di queste tre case rispetto a quelle giapponesi. Suzuki addirittura non c'è più. E la lentezza, che è un modo diverso di operare dei giapponesi rispetto magari agli italiani o agli europei, è diventato veramente un blocco enorme per loro, che non sono riusciti a tenere il passo delle altre case. Ora, Dorna si sta muovendo per fare qualcosa per equilibrare il campionato. Infatti, non so se avete sentito che c'è stato il tema delle concessioni, che non dovrebbero essere concesse a chi, come Honda o Yamaha, ha fatto podi e vittorie. Rins ha vinto ad Austin e Quartararo ha fatto il podio. Quindi sarebbe una deroga che le altre case devono concedere. C'è stata un'apertura da parte di Ducati. E quindi vediamo se poi succederà effettivamente. E quindi attraverso queste agevolazioni potrebbe succedere qualcosa, muoversi qualcosa. Però io dico anche, ma delle case storiche così possono sopravvivere grazie a delle agevolazioni, a delle concessioni? Io mi aspetto che ci siano delle rivoluzioni più che dei passi avanti grazie a degli aiuti. E Honda poi ci ha abituati nel tempo, quantomeno è già successo, che facesse dei cambiamenti epocali. E io questo mi aspetto. Mi aspetto che Yamaha, dopo che Valentino Rossi si è lamentato per anni, che Quartararo si sta lamentando, che Morbidelli non riesce più ad andare, faccia qualcosa di grosso e importante per riuscire a rilanciarsi. Vediamo se poi nel frattempo questi aiuti possono fare qualcosa, possono quantomeno smuovere, come dicevamo, le acque, però serve sicuramente qualcosa di più da parte delle stesse case e io penso e spero che loro siano i primi a saperlo e che lo facciano.
E secondo te da parte dei piloti, invece, mi riferisco ad esempio a Jack Miller della KTM che ha detto che Marc Marquez in Honda non sta andando bene, ma neanche si applica a migliorare, mandando via ad esempio ingegneri o decidendo di non disputare gran premi anche quando era stato dichiarato fit.
Allora, tralasciando il fatto che poi Miller in conferenza stampa abbia detto non mi riferisco a Marquez, quindi non lo so, non gli crediamo, però insomma, evidentemente Marquez è uno di quei piloti che in questo momento non è felice della sua situazione. E io non credo che ci siano dei piloti che non abbiano lottato, perché lo stesso Marquez comunque ha preso delle travate pazzesche. Cioè, lui quando ha detto non me la sento di correre è perché dopo cinque cadute, sapendo che non poteva comunque gestire la moto e fare niente, è inutile mettersi a rischio, visto che comunque ha subito delle operazioni importanti, Marquez, e la diplopia, insomma, la sua è una situazione delicata, eppure ha lottato quel weekend, quindi non credo che ci sia da recriminare molto, né a lui né a Fabio Quartararo, che
Che comunque
comunque ha
si è fatto
espresso più
male.
volte, sì, si è fatto male, ha espresso più volte il suo malcontento, che poi Miller sia un pilota vecchio stile che noi adoriamo, perché quello che ti fa la partenza, facendo il gesto della vittoria perché fa una bella partita, cioè, ma sei un mito. Lui è proprio è simpatico, è brillante, è diverso, magari lui tenderebbe a non dire niente pubblicamente. Però è un modo diverso di affrontare un problema. È chiaro che se poi uno continua a lamentarsi, continua a lamentarsi, continua a lamentarsi, dopo un po' dici vabbè, basta, cambia e niente. Però il mettere in luce determinati problemi, secondo me, ci sta anche per magari riuscire a ottenere qualcosa in più dalle case, dalle rispettive case.
E secondo te la lotta al rientro a Silverstone per il Mondiale rimarrà tra i primi tre, quindi Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Pecco Bagnaia?
Io credo di sì perché non credo che in questo mese Yamaha e Honda siano riusciti a fare granché, anche se Marquez ha parlato appunto di un mese per sistemarsi e trovare cose in più, però non credo che basti così poco tempo. E ci metto però dentro anche Binder, Miller e la KTM. Secondo me poi c'è l'Austria, quindi secondo me lì qualcosa succede, però rimaniamo sempre lì, in casa delle tre, anzi, ecco, metto anche Aprilia.
Emilia.
È il momento che Aprilia riesca a monetizzare i risultati in base alle caratteristiche e alle capacità alle caratteristiche della moto e le capacità dei piloti, che sono molto più elevate rispetto a quanto abbiamo visto finora a livello di risultati. E quindi, secondo me, potrebbero scompigliare un po' le carte a quei tre che nominavi, i piloti KTM e Aprilia.
Nei tre piloti che ho nominato, quindi Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, ci vado ad aggiungere altri due nomi per quanto riguarda la MotoGP, ovvero Franco Morbidelli e Luca Marini. Loro fanno parte dell'Academy di Valentino Rossi, la VR46. Quanto c'è di Valentino nel loro modo di affrontare il weekend e di guidare?
Io credo che alla fine, essendo l'Academy una struttura che crea che fa crescere i piloti a 360 gradi, necessariamente ci sia un'infusione di conoscenze tecniche e di gestione da parte del leader di questa Academy, che è appunto Valentino Rossi. Poi, se io sono un pilota, è ovvio che ho la possibilità di farlo, chiedo qualsiasi cosa a Valentino Rossi, mi faccio insegnare, suggerire, consigliare e così immagino che sia anche per i piloti dell'Academy. E poi ci sono delle caratteristiche uniche per ciascun pilota, lo stesso Luca Marini che è fratello di Valentino Rossi, ma è un universo completamente diverso rispetto a Valentino Rossi. E quindi la base infusa dall'Academy viene poi personalizzata a seconda dell'individualità del pilota che è diversissima perché Marini è un mondo, Bezzecchi è un altro mondo, Bagnaia è un altro mondo, Morbidelli è un altro mondo ancora. Quindi una base comune che poi viene interpretata singolarmente dal pilota. E nella base comune credo che ci sia anche un modo molto leale di vivere questo sport, molto puro, diciamo così, poi declinato a seconda delle varie personalità.
Adesso ti faccio una domanda molto secca. Per te, la MotoGP, ma in generale il mondo del motorsport, può essere definito più un mondo maschile o maschilista?
Secondo me è più maschile perché ci sono tanti uomini,
Un dato di fatto.
sì, è un dato di fatto. Statisticamente sono molti più gli uomini presenti nel paddock che non le donne, e così come il pubblico è più maschile che femminile. Maschilista non direi perché io non ho mai avuto l'impressione di subire una qualche forma di discriminazione in quanto donna. Semplicemente a livello lavorativo in generale abbiamo un retaggio per cui la donna deve dimostrare di più, secondo me, ma in qualsiasi ambito, non soltanto
Sì,
nello
vero.
sport. E quindi anche qui, arrivando, devi dimostrare di saper fare il tuo lavoro, ma una volta che lo dimostri, non conta più se sei maschio o femmina, No, non trovo che ci sia del grande maschismo, che poi ci siano molti più piloti donne. Uomini,
Uomini.
scusa, rispetto alle donne, anche lì magari fa sì che si associ la guida al genere maschile, ma così come nel calcio, più una questione culturale, no? Nel senso, culturale nel senso di società. Il calcio prima era maschio, solo maschio. Adesso il calcio femminile sta andando. Più un'abitudine forse, no? E secondo me in futuro ci saranno molte più piloti donna e entrerà più nell'abitudine vedere le donne in pista.
Infatti già dall'anno prossimo la FIM ha introdotto una nuova categoria che correrà nel palinsesto della Superbike dedicata appunto alle donne ed è un grandissimo passo avanti che anche la MotoGP sta facendo, dato che in precedenza era già stato fatto dalla FIA e dalla Formula 1, quindi
Esatto.
tanti passi in avanti. C'è anche da dire che per la MotoGP c'è soprattutto un carattere fisico nel fatto che il corpo della donna biologicamente non è predisposto tanto quello dell'uomo a tenersi su una moto di MotoGP che è molto più grande, molto più potente. Quindi è anche questa la principale, diciamo, motivazione. Ti trovi d'accordo?
Però allora questo discorso dovrebbe valere per questo periodo storico, perché adesso le MotoGP sono molto potenti, i piloti sono dei veri e propri atleti che vanno in palestra, hanno dei fisici scolpiti, sono muscolosi, sono forti. Pensa prima come erano diversi i fisici dei piloti, molto
Sì,
più
vero.
gracidi,
Meno
magri.
attenti al tenere il fisico, ecco. Tanti piloti che fumavano, ad esempio. Ne abbiamo.
Probabilmente perché le moto erano più potenti, quindi erano meno potenti, quindi c'era meno questa esigenza. Allora lì dovrebbe essere stato più semplice per le donne rispetto ad adesso. O basta che una donna si alleni moltissimo e
Vero.
possa diventare più forte. Non so,
Sì.
cioè ci sta quello che dici, sicuramente è logico quello che dici, però è anche un po' tutto relativo.
Sì, questo sicuramente perché comunque se uno si allena può arrivare agli stessi standard o addirittura oltre. Più che altro ho fatto questo discorso perché mi era stato detto in precedenza da una persona che ho intervistato che mi ha detto la principale motivazione appunto per il fatto in cui non vediamo tante donne in MotoGP sia questo, a differenza ad esempio della Formula 1 che comunque è diversa la gestione proprio fisica del mezzo che viene portato, ecco, quindi la macchina è diversa dalla moto.
È vero, ma in Formula 1 quanti piloti donna ci sono?
Nella categoria maggiore nessuno, l'ultima è stata Susie Wolff tanti anni fa.
Per questo dico che secondo me quel discorso lì ci sta sicuramente, perché non possiamo dire che la struttura maschile è uguale alla struttura femminile, diciamo una cosa inesatta. Però secondo me è anche una questione, una questione culturale. Cioè lo sport si è evoluto in questo senso qua, ma cambierà. Ho fatto l'esempio del calcio perché anche il calcio fino a qualche tempo fa era impensabile che le donne giocassero a calcio. E adesso invece la nazionale femminile, per dire, invece appassiona
Molto
moltissimo.
forte.
E tecnicamente sono brave, diciamo, no? Il calcio è uno sport per maschio. Non so, secondo me tra un bel po' di anni ci abitueremo invece a un diverso modo di concepire anche questi sport. Credo.
Sì, sono d'accordo con te, perché appunto l'esempio è stata la Serie A femminile sia nel calcio ma anche nella pallavolo, ad esempio, quindi speriamo che appunto col passare degli anni questa situazione cambi sempre di più.
Esatto. Cioè, voglio dire, le donne nella Formula 1 non è che non ci nella categoria maggiore, non è che non ci sono perché, cioè, se il motivo fosse semplicemente la differenza fisica, dovrebbero essere 50 e 50, perché come dicevi tu, in Formula 1 la differenza viene neutralizzata. E invece no, sono comunque più uomini, per cui non può essere solo quello.
Anche in altre categorie, ad esempio nel GT, sono veramente pochissime.
Esatto.
Quindi è anticipato anche la mia prossima domanda, ovvero quali differenze hai riscontrato tra il mondo del calcio e il mondo del motorsport quando hai fatto il passaggio? Vuoi aggiungere qualcos'altro oppure andiamo avanti con la prossima domanda?
Ma quello che posso aggiungere è che il mondo del calcio, soprattutto ultimamente, è diventato molto più chiuso perché è più quasi protetto. I calciatori sono diventati una categoria meno accessibile rispetto ai piloti. Il motorsport è uno sport che si racconta dall'interno, quindi dal paddock, si vive con loro, si viaggia con loro. Se ho bisogno di chiedere una cosa a un pilota, vado dal pilota e gliela chiedo. Se ho bisogno di parlare con un team manager, vado e parlo con lui, vado nei box, vado in pista, in griglia. E mentre nel calcio è tutto più, sempre più complicato. Devi parlare col calciatore, devi passare dal procuratore, dallo sponsor, dal manager, dal marketing, dall'ufficio stampa. C'è molto più distacco. Mentre nella MotoGP l'ambiente è molto familiare.
Ti faccio una domanda che potrebbe essere scomoda. Col senno di poi, ci sono delle cose che vorresti fare diversamente? Faccio riferimento a due episodi, quello con Ibra e quello con Zarco.
Allora, posto che nella mia vita ci sono 100 milioni di cose che rifarei
Sì,
diversamente,
sicuramente.
non sono una di
Ti
quelle che
faccio.
dice io rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. No, invidio chi può dire questa frase, io no, cambierei 100.000 cose. Comunque, detto ciò, con Ibrahimovic, non lo so, perché io ho fatto il mio lavoro, io gli ho fatto un'intervista e lui non l'ha gradita. Probabilmente adesso, con un po' di maturità in più, non mi sarei arrabbiata. Mi sarei arrabbiata
Ok.
perché quando lui mi ha provocato, probabilmente non avrei reagito, invece lì ho reagito e ho quasi cercato lo scontro. Però anche lui recentemente sul suo libro ultimo ha scritto che si è pentito di quell'episodio. Quindi chissà, magari un giorno gli farò un'altra intervista e ne parleremo. Zarco, tu intendi
La frase mentre stava facendo il massaggio con il suo fisioterapista. Sì.
dei piedi? Ma lì io non so se avrei potuto evitarla perché veramente l'ultima cosa che potevo pensare era una battuta a quella risposta. Cioè, onestamente, tu ci avresti pensato?
No, onestamente io no, però tutto può succedere nel mondo, quindi.
E no, a saperlo che la risposta poteva essere quella, non gliel'avrei fatta la domanda, però veramente non immaginavo per nulla che sarebbe finita così. Però io devo dire anche che con Zarco ho un ottimo rapporto e
Si
abbiamo
vede anche
legato.
nelle interviste, ecco, non c'è nessun risentimento, tra virgolette.
Ma assolutamente no, anzi forse lui si è permesso perché c'è confidenza, nel senso che abbiamo parlato subito perché lui è un grande appassionato di musica, e suona la chitarra, suona il pianoforte, io non so se sai che
Sì.
sono appassionata di musica e quindi ci siamo subito trovati a parlare di questioni musicali, quindi si è creata una confidenza per cui magari lui non ha pensato neanche di fare una battuta brutta,
Sì.
semplicemente l'ha buttata sullo scherzo. Per cui non. E poi è una persona molto gentile, educata, garbata, non è per niente volgare come persona. E per cui non l'ho presa male, onestamente. Ha fatto una battuta e basta, morta lì.
Poi appunto c'è anche questa confidenza, quindi chi non conosce te e non conosce lui potrebbe aver trovato, diciamo, questa seconda chiave di lettura cattiva, tra virgolette. Però se invece tu dici che non c'è stato nessun motivo poi di risentimento, vuol dire veramente che è semplicemente stata una battuta alla
Sì,
leggera.
no, no, sicuramente lui vuole semplicemente fare una battuta per far ridere, non per
Sì.
offendere o per creare imbarazzo. No, 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 assolutamente, di questo ne sono certa.
E cosa ti aspetti dal tuo futuro? Un sogno nel cassetto che vorresti esaudire? E mi riferisco anche alla tua passione per la musica, appunto, come hai citato tu prima.
Ah, quindi sai già dove andiamo a parare, eh?
Sì.
Beh, ho fatto tanto sport, ho fatto il calcio, ho fatto la MotoGP, direi che qualcosa relativo alla musica mi piacerebbe molto da realizzare, sì, un contenitore musicale o di spettacolo in generale mi piacerebbe molto, quello è il sogno nel cassetto.
E a tutte le ragazze che stanno ascoltando questo podcast e che leggeranno anche la tua intervista, cosa vorresti consigliare loro per un futuro nel mondo del motorsport?
Il mio consiglio è sempre quello di lavorare. Lavorare, 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 il che significa prepararsi, studiare, fare la gavetta, non scoraggiarsi di fronte alla fatica fisica e mentale, perché ce n'è tanta a volte. E a volte pensi, soprattutto all'inizio, ma perché lo sto facendo? Chi me lo fa fare? Pensi a volte. E poi ovviamente le risposte sono mille, la passione, l'amore per lo sport, perché è questo quello che voglio fare, perché sono fortunata. E quindi lavorare senza mai scoraggiarsi e sottolineo lavorare perché purtroppo oggi c'è molta tendenza, e non solo nel giornalismo, in tutti i campi, a esplodere subito, la bramosia di fare subito numeri, successo. Quasi il successo è diventato l'obiettivo numero uno a discapito della professione, cosa che secondo me è sbagliata, perché poi ce la puoi anche fare, arrivare subito senza far fatica, però come sei arrivato in fretta c'è anche il rischio che sparisca in fretta e arrivi un altro che come te non ha fatto fatica e ti tolga il posto. Per cui io dico di costruirsi una base solida. E perché con la base solida poi alla fine in un modo o nell'altro riesci sempre a costruirti qualcosa di più duraturo. E quindi questo è il mio consiglio, di non farsi attrarre dal canto delle sirene facili, ma di crearsi un percorso e mantenere quello.
Questa era la nostra ultima domanda, quindi ti ringrazio veramente tanto, Vera, per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere conoscere te e conoscere anche la tua storia. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo sia per il proseguo della stagione che, appunto, come abbiamo detto all'inizio, è in pausa e anche un buone vacanze e
Grazie a
speriamo
te.
di sentirci presto.
Assolutamente sì, grazie a te, è stato molto carino essere qua con te, sei molto brava, devo
Grazie,
dire. Sì,
grazie.
complimenti, quindi. No, no, mi ha fatto molto piacere. Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato e ci risentiamo presto. Buone vacanze anche a voi. Grazie.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul sito web rossomotori.it. Da Mara Giangregorio è tutto, alla prossima puntata di Formula Rosa.